Prima di tutto un pensiero che mi è nato leggendo, recitando la preghiera di colletta, no? Quando ho detto: guarda, Signore, la Chiesa raccolta in preghiera, no? E ho detto: ma qui siamo tre, oggi questa messa privata, diciamo, a causa delle circostanze di questa domenica, no? Per cui non avremo la messa stasera e devo andare a confessare. Io vi ringrazio che mi fate compagnia, tra virgolette, perché così almeno c'ho il popolo di Dio. Però riflettevo, è proprio stupendo, no? Che noi siamo tre, possiamo dire la Chiesa riunita qui, no? La Chiesa riunita qui attorno all'Eucarestia, attorno al sacerdote, siamo Chiesa, ma non solo attorno all'Eucarestia, ma anche, e questo è bello, anche ognuno nella sua individualità, lì dove è, unito nello spirito a tutto il corpo di Cristo, è Chiesa, no? Se noi ci pensassimo di più a questo, lì dove lavoriamo, lì dove viviamo, lì in famiglia, no? Siamo Chiesa. Essere Chiesa vuol dire essere luogo dove Dio si incontra con l'umano, con l'uomo, e quindi essere strumento, sacramento dell'amore di Dio verso ogni uomo. Ho detto questo, veniamo un po' a quello che la parola oggi racchiude come messaggio, almeno qualcosa, perché la parola è sempre più grande nel suo contenuto, nel suo messaggio, di quanto noi possiamo cogliere. Però ecco, mi ha colpito molto la seconda lettura, perché è così affettuosa, no? San Paolo che si rivolge a Timoteo, suo figlio spirituale, è secondo anello della catena apostolica, vescovo del secondo anello. Noi, partendo dal nostro vescovo, formiamo degli anelli che arrivano fino agli apostoli. Ecco, Timoteo è il secondo anello e dice: figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai imparato e credi fermamente, conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Ecco, questo mi ha colpito molto. Questo Timoteo, che era figlio di una mamma ebrea e che lo aveva educato alla Sacra Scrittura. È bello, no? Un bambino che è cresciuto, educato in famiglia dalla mamma, ma anche dalla nonna, se noi leggiamo il resto della lettera. Non lo ricordo adesso i nomi, no? E mi fa venire in mente la funzione anche oggi in molte famiglie dove manca la mamma, non fisicamente, ma manca la mamma come educatrice, la mamma come genitore cristiano. Quante nonne, no? Quante nonne fanno questo servizio di educatrici nella fede. E quindi qui il cuore spazia verso la famiglia, così come il Signore la vorrebbe, come sarebbe bella, no? Piccola chiesa domestica. E poi questa indicazione che Paolo fa, no? Tutta la scrittura, tutta la scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato. E io devo ringraziare il Signore perché sono stato educato, no? O meglio, da bambino ho fatto il catechismo con delle ottime catechiste. Non ricordo il volto, non ricordo il nome, ma sono state delle catechiste fantastiche. Erano suore, penso, perché mia mamma mi diceva, perché non mi ricordo niente del catechismo che ho fatto. So solo che quando mi trovai in difficoltà, o meglio, ero a casa di una famiglia amica, mia, il ragazzo, io ero da giovane, avevo 20 anni, è stato lì l'inizio della mia conversione alla vita evangelica. Questo amico mio mi ospitò 2 giorni a casa sua mamma e sua sorella erano evangeliche, chiaramente in 2 giorni che stavo lì mi hanno riempito di provocazioni. E io, pur essendo lontano dalla fede da anni, perché non frequentavo, rispondevo alle loro questioni, rispondevo, perché mi uscivano fuori le cose, le storie di Giacobbe, la storia di Abramo, la Sacra Scrittura mi usciva fuori, ma io non mi ricordavo di averla letta, cioè non mi era stata insegnata al catechismo, no? Per cui io ho sempre avuto una grande devozione per il Vecchio Testamento. E mi fa veramente un po' rabbia, no, più che rabbia, amarezza, vedere come oggi il Vecchio Testamento sia in crisi. E vi è un atteggiamento, come dire, quasi di rabbia per questo Dio del Vecchio Testamento, perché non è il Dio che si manifesta così misericordioso e così buono come si manifesta in Gesù, quasi che ci fossero due dei, ma non è così. È vero che certe pagine del Vecchio Testamento sentiamo un po', dico, ma lì deve scattare in me l'umiltà, lì deve scattare in me l'adorazione, così le fammi capire, poi forse qualcosa mi fa capire quando penso che Dio non è entrato magicamente nella storia dell'umanità, è entrato abbassandosi a livello culturale, a livello psicologico, a livello umano di quelle persone che erano rozze, erano crudeli, erano ristrette nella vita. E lui si è fatto ristretto, si è fatto rozzo, perché piano piano, loro potessero fare un cammino, e gliel'ha fatto fare attraverso i profeti, piano piano. Per cui la rivelazione del Vecchio Testamento non è una rivelazione statica, non è che tu prendi un pezzo del Vecchio Testamento e colì ti dice chi è Dio, no, lo devi leggere nell'evoluzione del cammino che fa il popolo di Dio, che piano piano arriva alla pienezza dei tempi, dove viene svelato il volto di Dio in Gesù. Ed è importante, come dice Paolo, per noi leggere l'Antico Testamento. È utile per insegnare, per convincere, per correggere, per educare alla giustizia. Cosa vuol dire educare alla giustizia? Educare alla verità, no? Allora, qual è la funzione che ha nella nostra vita la lettura del Vecchio Testamento? La lettura del Vecchio Testamento intanto è illuminante, come dice Paolo, o meglio la lettera agli Ebrei, perché una parola che entra come spada a doppio taglio e penetra fino alle giunture e alla midolla della nostra anima. Cioè, la parola di Dio ci mette a nudo, e ci fa conoscere noi stessi in profondità, e ci fa conoscere Dio, o meglio, facendosi conoscere Dio, e come ha operato Dio nella storia della salvezza, ci fa entrare in profondità della nostra persona e ci fa conoscere noi stessi. In che modo viene operata questa, in che modo opera la parola? Qual è la dinamica della parola di Dio? Nel Vecchio Testamento, noi ci riferiamo in modo particolare, no? Il Vecchio Testamento ci mostra una storia di vari personaggi, che è una storia di peccato, in cui Dio continuamente salva, in cui Dio è all'opera come Redentore, come Salvatore, come correttore dell'uomo. E allora che cosa succede leggendo la Sacra Scrittura? Leggendo la storia di questi peccatori, si illumina la mia vita sui miei peccati. Quando io leggo la storia di Abele, che viene ucciso da Caino, no? Per gelosia, oppure di Saul che vuole ammazzare Davide per gelosia. Ma misteriosamente, silenziosamente, la parola entra nella mia anima e mi svela le mie gelosie. Cioè, da una storia oggettiva esteriore, io entro nella mia storia soggettiva illuminandola di quelle luci, di quelle ombre che si riflettono nella mia vita. E così quell'Abramo che porta al monte Isacco, perché il padre gli ha chiesto, perché Dio gli ha chiesto di offrire Isacco, sono io che devo offrire i miei Isacchi. No. O quando Nathan dice a Davide quella storiella, no, che si inventa di quella pecora che era stata rubata dall'uomo che ne aveva tante, no? E Davide si impura, dice: non è giusto, non è giusto, quell'uomo meriterebbe la morte. Poi si corregge, dice: per una pecora la morte no, dice, quattro volte dovrà pagare, no? E poi Nathan gli dice: Davide, tu sei quell'uomo. Allora ecco la funzione della Bibbia, che va letta come luce che penetra nella mia vita e mi fa scoprire le mie ombre e le mie luci, no? Ma questo quando la parola viene letta non quale parola di uomo, ma quando viene letta come parola di Dio che parla a me. E allora bisogna che accostarsi alla parola di Dio con delle disposizioni. Come mai la parola di Dio spesso non tutto questo non me lo fa, non mi rivela nulla, mi lascia freddo, mi lascia arido, no? Come mai? Perché non mi sono accostato con le giuste disposizioni. Quali sono queste giuste disposizioni? La fede, la speranza, la carità, l'umiltà, la ricerca di Dio, il desiderio di Dio. Sono tutte disposizioni che mi aprono il cuore e fanno sì che lei possa entrare e svelarmi il mistero di Dio e il mistero dell'uomo. Come così anche nella prima lettura leggiamo Mosè che sta sull'alto del monte e mentre lui prega con le mani alzate il popolo vince. E quando invece lui non prega, il popolo perde. Ma sono io. È nella mia storia che quando non prego, mamma mia, vai a leggere cosa hai combinato quando non hai pregato più. Vai a leggere nella tua storia che cosa hai combinato quando non sei andato più a messa, quando non ti sei più confessato. Sei tu. No, sono io. E così il popolo di Dio che viene portato nel deserto e soffre perché deve rinunciare alle cipolle, alla carne che ha lasciato in Egitto, sono io che fatico a essere libero, no? È chiaro allora che in questa visione la lettura della Sacra Scrittura diventa veramente una compagnia, una luce, una consolazione, un fuoco, diventa la nostra amica, la nostra vera lampada che ci accompagna lungo il cammino della nostra storia. Ma in particolare, se diciamo questo del Vecchio Testamento, di cui dovremmo essere veramente innamorati, riscoprirlo. Per questo sto pensando, e ormai penso di averlo deciso, questo fine settimana spirituale di novembre lo faremo sul Vecchio Testamento, no? Rivalutare questo Vecchio Testamento, in un certo senso, ecco, affermarlo come parola di Dio che è data a noi anche oggi per la nostra vita, perché la nostra vita, come dice Timoteo, sia illuminata nella giustizia, come dice Paolo, serva per formare l'uomo nella giustizia. E la giustizia, ecco, questo è un altro pensiero, oggi mi dilungo, tanto la gente non guarda l'orologio, spero, no? Siamo solo noi. La giustizia, ecco, noi uomini di oggi, quando sentiamo la parola giustizia, pensiamo alla giustizia sociale, giustamente, no? No? Ma l'uomo biblico, quando si dice giustizia, non pensa alla giustizia sociale, pensa a una giustizia che sta a fondamento di ogni altra giustizia. e prima ancora della giustizia giusta, è la giustizia nei confronti di Dio, perché a Dio va l'onore, a Dio va la gloria, a Dio va il ringraziamento, a Dio va soprattutto l'amore, ed è ingiusto, ingiusto, l'uomo è fondamentalmente ingiusto quando non dà a Dio l'amore dovuto, la gloria dovuta, l'adorazione dovuta, no? E il Vecchio Testamento è innanzitutto in ordine a questo, perché il Vecchio Testamento ci ricorda che cosa? Dio come il Signore degli eserciti, come il Creatore, l'Onnipotente, il Signore del cielo e della terra, a cui noi dobbiamo, come dice Ignazio, dobbiamo riverenza verso la sua maestà, adorazione, servizio. E tutto questo l'uomo moderno deve, il cristiano moderno deve formarsi, se no gli manca qualcosa, perché poi si scivola in un cristianesimo a livello orizzontale, umano, in un vago vogliamoci bene, impegniamoci per i poveri, per la pace, per il verde, perché la natura non venga distrutta, tutti i valori buoni, no? Ma che non sono il grande valore di quel Dio che non è amato e che ha fatto impazzire i santi, perché l'amore non è amato, l'amore non è riconosciuto, l'amore non è ringraziato, no? Ora, se tutto questo possiamo dire del Vecchio Testamento, che ci forma questa giustizia, cosa non possiamo dire del Nuovo Testamento, dove ci viene rivelato il vero volto di Dio, che è amore? E Gesù, nel Vangelo che abbiamo ascoltato, ci mostra proprio qualcosa di questo Dio, no? Dice, se un giudice iniquo, cattivo e disonesto, a forza di essere scocciato, vi darà quello che chiedete, quanto più Dio che non è disonesto, Dio che non è disonesto, Dio che è giusto e buono, quanto più darà la giustizia. E dice un'altra frase che ci lascia sconcertati, dice, la darà prontamente. E voi direte, ma non è vero, Signore, che la dai prontamente, perché noi vediamo che ancora oggi gli ingiusti trionfano, i superbi vincono e i disonesti hanno la meglio. E dov'è sta giustizia pronta? Ma ricordati, uomo, che davanti a Dio 1000 anni sono come un giorno, e un giorno come 1000 anni, e tutto passa presto la scena del mondo, e vedremo alla fine quale sarà la fine dei giusti e quale sarà la fine degli ingiusti. Ricordatevi quella pagina stupenda di Matteo, no? Dove parla del giudizio universale. E infine, e con questo concludo sul serio, questa amarezza di Gesù con cui conclude questa pagina del Vangelo, no? Quando dice, ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra? Accogliamo nel nostro cuore in spirito contemplativo questa amarezza di Gesù, gustiamo questa sua sofferenza, perché la parola non è creduta e quindi la parola soffre, la parola non è testimoniata e quindi la parola soffre, la parola non è amata e quindi non può non essere amareggiata, è lui la parola, no? È Gesù. Allora accogliamola noi, crediamo noi in lui, testimoniamolo noi, perché possiamo diventare sua consolazione con la nostra piccola fede, che chiediamo a Lui per intercessione della Vergine Maria che ce l'aumenti, una fede grande, una fede forte, una fede salda, che possa permettermi di testimoniarlo al mondo come il mio Signore e il mio Dio. Amen.